Ma noi adesso siamo collegati con il nostro primo ospite della giornata. Benvenuto, anzi bentornato a Riccardo Stagliano, eccolo qui.
Buongiorno.
Dunque Riccardo, siamo veramente felici di averti di nuovo qui ospite a Radio Città Aperta. Avevi presentato il libro L'affittacamere del mondo e oggi sei qui con noi con un nuovo libro i cui protagonisti sono i gigacapitalisti, una parola che fa quasi paura. Ma chi sono questi gigacapitalisti?
Beh, intanto è un neologismo che allude alla dimensione gigantesca delle fortune di questi signori, ma anche ovviamente alla natura digitale di queste fortune. Stiamo parlando, per intenderci, di Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e altri, diciamo così, magnati della cosiddetta big tech, insomma, delle compagnie tecnologiche che da sole valgono come o più di nazioni, e il problema è che hanno anche talvolta poteri superiori, certo, a quelle delle nazioni, perché il problema non è tanto, diciamo, astrattamente di conti in banca, ma è come questi conti in banca si trasformino in potere di cambiare le regole a loro favore e a svantaggio di tutti gli altri.
Certo, e poi appunto sappiamo che a volte le leggi dei singoli paesi non riescono a tenere il passo con l'innovazione tecnologica, no? E quindi le big company hanno tratto molto, molto vantaggio da questa situazione, no?
Non c'è dubbio. Io se potessi, diciamo, rivendicare un piccolo vanto, diciamo così, di questo libro, è quello di segnalare un aspetto poco noto di questi formidabili imprenditori, perché su questo non c'è dubbio, sono tutte persone che hanno un po' reinventato, diciamo così, l'infrastruttura su cui funzioniamo un po' tutti in qualche modo. Però il tema nuovo è quello che la prospettiva dalla quale non eravamo abituati a guardarli è che, a dispetto della loro sbandierata avversione per ogni cosa che è pubblica e statale, cioè tutta gente nata, per intenderci, diciamo così, a pane e Ayn Rand, l'ideologa della Silicon Valley libertaria, per cui tutto quello che fa schifo è, diciamo così, incapsulato nell'amministrazione pubblica. Ecco, a dispetto di questo, che è un'attitudine che si vede in maniera molto molto evidente quando si tratta di pagare le tasse, perché sono tutti campioni olimpionici di elusione fiscale,
certo.
Però invece sono straordinariamente, cambiano attitudine quando si tratta di prendere dallo Stato. Allora, il caso di Elon Musk, la persona attualmente più ricca al mondo, cioè il padrone di Tesla, per intenderci, di SpaceX e tante altre cose, è che ancora nel primo trimestre del 2021, su 533 milioni di dollari di utili, 518 venivano dai crediti verdi, che sono quegli aiuti di Stato che gli Stati, in quel caso la California, dava e dà per incentivare produzioni non inquinanti, come l'auto elettrica, e siccome lui era l'unico produttore americano di auto elettriche, ne ha incassati a carrettate, rivendendoli poi a chi inquinava. Allora, c'è niente di male in tutto questo, a patto che appunto o lo Stato ti fa schifo sempre, o non ti può fare schifo soltanto quando ti chiede le tasse, perché nel 2018 Musk era uno che già, diciamo, piuttosto ricco, dichiarava $0 di tasse sul reddito personale, con tutta una serie di magheggi legali, ma non per questo meno scene, a mio modo di vedere.
Certamente. Poi, scusami, apro una parentesi, perché Elon Musk è sulle pagine dei giornali proprio oggi, perché ha acquistato Twitter e il New York Times dice che lui da oggi ha detto che licenzierà metà dei 7500 dipendenti di Twitter. E insomma, questa non è una bella notizia, no?
Non esattamente, men che meno per quelli che saranno licenziati, ma al di là delle battute, cioè, stiamo parlando di una persona, Elon Musk appunto, che ancora pochi anni fa dalla SEC, l'autorità di controllo della borsa americana, era stato bandito da Twitter perché con i suoi tweet, diciamo, era in grado di manipolare, diciamo così, il mercato, cioè cambiarne comunque l'andamento. Ricordiamo che ha 112 milioni di follower, e anche in questo vale più di un paese, cioè ha follower che due volte l'Italia, diciamo, per intenderci. Allora, tutto questo per dire cosa? Che è stato bandito, e come quegli avventori un po' indisciplinati di certi locali, di certi bar, che che a un certo punto appunto vengono allontanati dal locale e poi tornano e comprano tutto il locale. Ecco, lui ha fatto così. Allora la cosa è un po' preoccupante, perché la sua idea, diciamo così, di libertà di parola e di espressione è piuttosto radicale, piuttosto inquietante, diciamo così. E quindi, essendo lui il padrone assoluto di Twitter, che è un luogo dove si discute, ci si fanno delle opinioni, ecco, diciamo, non è la presenza più garantista sul fatto che il dibattito avvenga su una base, diciamo, di civiltà.
Certamente, certamente. Nel tuo libro poi tu parli anche di altri personaggi, no? Abbiamo detto Bezos, Zuckerberg. E se, allora, diciamo qualcosa di positivo. Loro comunque sono riusciti a intuire un modo nuovo di coniugare esigenze che ci sono sempre state con le nuove tecnologie. Questo glielo dobbiamo senz'altro riconoscere. Però adesso quali potrebbero essere le iniziative che potremmo prendere noi come utenti di queste grandi piattaforme?
Allora, non c'è dubbio che si tratta, e io non provo neanche lontanamente a sostenere il contrario nel libro, che si tratta di imprenditori fenomenali, cioè gente appunto che immagina altri mondi. Pensate, diciamo, l'idea diciamo all'inizio di vendere libri online e poi vendere, sì, tutto, cioè diciamo Amazon è diventato l'everything store, cioè il negozio che vende tutto, e verosimilmente sarà uno di quelli che resiste a tutto, Covid compreso, anzi il Covid ha avuto un formidabile balzo in avanti. Basti pensare che il patrimonio personale di Bezos è passato da 120 a 200 miliardi nell'anno in cui tutti noi, non voglio parlare per me, perché insomma, i lavoratori dipendenti non si sono diciamo impoveriti, ma insomma molta parte del mondo si impoveriva. Allora, sì, quindi imprenditori fenomenali, e questo è un dato di fatto. E però il paradosso è sempre un po' il solito: al massimo della tecnologia corrispondono spesso il minimo dei diritti o di mancanza dei diritti. Basti pensare ai lavoratori dei magazzini di Amazon, che negli Stati Uniti, certo, hanno, dopo 20 anni, diciamo, conquistato la possibilità di farsi rappresentare, cioè far entrare i sindacati nei magazzini, o Zuckerberg, che hai citato, che mentre spergiurava davanti a un'audizione al congresso di aver eliminato il 95% dei discorsi d'odio sulla piattaforma, in verità è uscita poi, diciamo, questa notizia grazie a una pentita che aveva rivelato che ne aveva cancellato circa il 5%, non il 95%, per un motivo molto semplice: che il discorso d'odio, le cose post che suscitano emozioni negative sono 5 volte più virali.
Chiaro.
Di quelle che... E allora, cioè, perché uno dovrebbe,
certo,
segare l'albero su cui è. Per quanto riguarda, diciamo, per rispondere molto rapidamente alla tua richiesta, cosa possono fare gli utenti? Beh, insomma, intanto acquistare consapevolezza che tutto questo è lungi dall'essere gratis, come si dice con una formula ormai abusata.
Infatti.
Il prodotto è gratis, il prodotto sei tu. Intanto acquistare consapevolezza e poi, diciamo, possibilmente votare persone che hanno consapevolezza di questi temi. Ecco, nelle ultime elezioni, ad esempio, in Italia almeno non c'è stato un candidato di nessuna parte che abbia citato, fra i vari, diciamo, temi importanti del mondo, anche, diciamo così, una regolazione un po' più contemporanea.
Questo infatti è veramente desolante, perché ci fa capire quanto la nostra classe politica proprio, ma non è che io non credo che sia per dolo, è proprio per ignoranza crassa, è proprio una incapacità. Basta anche guardare le loro strategie social, no? Cioè il massimo che abbiamo visto è stato Berlusconi che andava su TikTok, no?
Non c'è dubbio.
Ecco, allora questo ci fa capire qual è il livello di alfabetizzazione tecnologica informatica della nostra classe politica. Del resto
si può fare molto meglio.
Sì, non ci vorrebbe neanche tanto a fare di meglio. Dunque, Riccardo, io ti ringrazio molto. So che tu domani presenterai il tuo libro a Roma. Ci vuoi dire qualcosa così? Se domani qualcuno vuole venirti
molto
a conoscere, dici
molto
un po'.
Molto volentieri, alle 5:30 a una libreria indipendente molto gagliarda dell'Euro, che si chiama Pagina 348. Ne parlo con il libraio Marco Guerra e siete tutti invitati.
Benissimo, perfetto. Allora noi sappiamo che tu sei sempre di corsa perché stai portando in giro per tutta Italia il tuo Giga Capitalisti edito da Einaudi. Devo dire, ecco, per chiudere, che tu lanci comunque un discorso che è stato menzionato però per quello che riguarda le compagnie energetiche, e cioè possiamo tassare gli extra profitti anche di queste giga companies?
Ma certo, ecco. Ma certo che potremmo.
Perché non lo facciamo?
A nessuno è venuto in mente, diciamo, quindi ecco, facciamoci delle domande. Ci sono aziende appunto che durante la pandemia sono arricchite tantissimo, mentre tutti gli altri si impoverivano. Beh, forse se qualcuno deve mettere mano al portafoglio, le prime sono loro.
Ecco, speriamo che la nostra classe dirigente, la nostra
che
classe politica
ascolti.
Ci pensi, che qualcuno ascolti. Allora, grazie di cuore a Riccardo Saglianò, siete tutti invitati allora domani 5 novembre a pagina 348 in zona Euro a Roma. Grazie Riccardo e buon proseguimento,
a presto.
Ciao. Sono veramente molto interessanti questi argomenti, perché appunto non è che il fatto di essere dei geni della tecnologia o della finanza o delle due cose messe insieme poi ci possa mettere al di sopra del bene e del male. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare un brano bellissimo che parla di denaro, per l'appunto dai Pink Floyd, Money, nella versione rimasterizzata del 2011, qui a Radio Città Aperta.
certainly was in the right.